Pur diffidando l'uno dell'altro, i due re accerchiarono la nave nera e, sparando alcuni colpi a salve, intimarono la resa incondizionata. Dal grande veliero ormeggiato, però, non vi era reazione alcuna. Più le due navi si avvicinavano e più il mistero si infittiva, anche perché l'imbarcazione appariva logora, con le vele stracciate e soprattutto deserta. Più tardi, a bordo, venne rinvenuto il provatissimo Commodoro Brugnone, riverso sul timone e con la pelle bruciata dal sole tropicale.
Minchia, la morte in faccia, vedi? Guardatemi come sono ridotto, me faccio schifo pure a me stesso.
Della donna non vi era traccia, perciò i reali incalzarono il povero Commodoro per avere notizie fresche.
E allora, Cribbio, questa benedetta donna c'è o no? Sono giorni che manco dal regno per cosa? Ho tralasciato la promulgazione di importanti editti per venire qui ad abbronzarmi per niente.
Ma che ne so io di quella fetusa? Guardate come mi ha ridotto!
Sì, lo vediamo, ma dove è andata?
Ci deve essere stato qualcuno qui sull'isola. A tradimento mi colpirono, nel sonno. E probabilmente lei sta ora con loro. E speriamo che se la tengano, quella prostituta.
Per aver insultato la donna, Brugnone finì incarcerato con Infimio della Roche.
E questo il ringraziamento. Dopo 15 anni di fedele servizio e mai un giorno di malattia, in galera mi metteste.
Brugnone, maledetto, mi hai affondato la migliore fregata di tutto il regno.
Maestà, me deve scusare, ma accecato dall'amore fui.
Vergognati. Un soldato deve pensare solo al suo dovere.
Vostra maestà, col dovuto rispetto, sottolineo che anche un sovrano...
Chi?
Un sovrano dovrebbe pensare solo ai propri sudditi e non ad inseguire donne impossibili sulle ondule dell'omaro.
Ma come parla Brugnone? Io non la seguo più.
Sono fuori di me medesimo e anche di me stesso. Ah, se ci fosse qua dentro qualcuno da poter spaccare in due tronconi, lo stritolerei per sfogare il nervoso.
Infimio, che fino a quel momento si era rannicchiato in un angolo, spaventato dalla mole mostruosa di Brugnone, non riuscì più a tenere a freno la lingua.
Va bene tutto, ma essere rinchiuso con le bestie, no, questo no.
Brugnone, tutto d'un pezzo, nonostante la debolezza fisica, spezzò le catene e lo aggredì.
Oh, avrei una richiesta. Potrebbe risparmiarmi l'occhio destro?
E glielo cavò del tutto. Mentre sul ponte lo spazientito Ferdinando il Corto continuava come un fiume in piena a lamentarsi e ad imprecare, Nicola il Vecchio, nel frattempo risalito, infischiandosene dello scempio che si stava perpetrando di sotto, faceva chiamare a sé il povero Burchiella, intenzionato ad affidargli un compito di estrema importanza. Insieme a due uomini avrebbe dovuto scalare il picco roccioso dell'isola alla ricerca della donna.
Va bene, accettiamo anche questo. Ma perché proprio io?
Tu hai detto di aver già resistito al suo fascino. Dunque sei il più adatto a questo compito. Attenzione, perché potrebbe non essere sola.
E quindi Burchiella si incamminò, seguito dai compagni di sventura Cespicone e Paurosio.
Va bene ragazzi, avete visto cosa ci si guadagna a vantarsi? Mantenete sempre un profilo basso e vedrete che i punti arriveranno di sicuro.
Paurosio, e cioè colui che chiudeva il gruppetto, lo mandò a quel paese con un gesto, mentre coi suoi piedi tozzi e nudi schiacciava più escrementi di animali indefiniti. 10 minuti dopo, i tre scendevano di corsa lungo l'irto sentiero, latori di una terribile notizia.
Va bene, attenzione alle armi. Ci sono i pirati rossi. Abbiamo avvistato le loro navi dall'altra parte della montagna.
Urchiella, aiutato a riprendersi da Re Nicola in persona, riferì che ben 7 navi inseguivano una piccola scialuppa che stava per approdare sull'isola. Su di essa, insieme ad un uomo ridotto malissimo, vi era la donna. Re Ferdinando, alzando il suo pugnetto al cielo, imprecò:
maledetti pirati rossi, sono i peggiori. Cosa aspettiamo a dichiarargli guerra?
Contemporaneamente, un colpo di cannone, partito da chissà dove e chissà perché, trapassava la stiva delle navi di entrambi i sovrani, affondandole. Costoro, sorpresi sulla terraferma dal nefasto evento, videro il sanguinante infimio della Roche sbucare sul ponte del Veliero, che lo aveva tenuto prigioniero, e gettarsi in mare, seguito dal suo carnefice Brugnone.
Dove vanno quegli indegni?
Infimio si arrampicò sulla nave nera rimasta indenne, mentre Brugnone, con la velocità di un motoscafo, raggiungeva gli altri a nuoto sull'isola. Una volta a bordo della Roche, invece di armare i cannoni contro i pirati rossi in avvicinamento, li puntò verso la terraferma, bucherellando la spiaggia. I due re ordinarono la ritirata, iniziando ad arrampicarsi sulla montagna centrale. Nel frattempo i pirati rossi erano saliti sulla nave nera ed avevano fatto prigioniero Infimio.
Oh, lasciatemi! Io sono con voi! Non vedete che sparo verso l'isola?
Infimio fu trascinato come un cane, con tanto di catena al collo, di fronte al capitano dei pirati rossi, Bernardo Coglioneiros de la Plata. De la Plata pretese notizie da Infimio e volle sapere tutto di lui e del motivo per cui si trovava in quei mari.
Non sarà certo un piratino rosso a far parlare Infimio della Roche.
Ma poco più tardi...
Dirò tutto, eh? Ho detto che dirò tutto, Ma siete sordi, maledetti! Ho detto che dirò tutto! Lasciatemi!
Intanto, a Barbonia, Bonfrisco era molto preoccupato.
Ma dove sarà finito mio padre?
Si disperava il principe, mentre massaggiava i piedi della sua Onestina, ingravidata ormai da 3 mesi. Nel lontano mare dell'Ovest calava contemporaneamente una notte nera e piena di interrogativi. I pochi sopravvissuti alle cannonate di De La Roche si erano imbattuti sul versante opposto dell'isola nella donna, rannicchiata accanto al cadavere di colui che evidentemente l'aveva liberata dal commodoro Brugnone. Acceso un misero fuocherello, probabilmente con gli unici ramoscelli disponibili in quel posto arido e pietroso, i maschi, distanziatisi l'uno dall'altro, non riuscivano a chiudere occhio, sorvegliandosi a vicenda.
Re Nicola, dove va?
Chiese un sospettoso Re Ferdinando, dopo aver visto il vegliardo alzarsi e dirigersi verso la donna.
Dovrei espletare un bisogno fisiologico.
Non si può.
Come non si può?
Ne seguirono attimi di tensione che costrinsero Re Nicola a svuotare la vescica infiammata sotto la sorveglianza delle armi.
Questi sono comportamenti da incivili. Voi di Cagnamento siete dei barbari.
ci si deve attenere ai criteri internazionali e, se mi consente, anche ad una minima educazione e buona creanza che evidentemente lei non ha.
Dopo una frase di simile arguzia, Ferdinando cercò lo sguardo della donna, pensando di aver fatto colpo, ma ella, come un vaso vuoto di terracotta, si limitava a massaggiarsi le cosce, mettendole bene in mostra. Quando il sonno riuscì inevitabilmente a vincere anche i caratteri più duri, entrò in azione Emilio Burchiella. Come al solito immune al fascino diavolesco della donna, la portò al cospetto dei pirati rossi per barattarla in cambio della libertà. Nel lungo cammino necessario per aggirare la montagna che tagliava in due l'isola, la misteriosa ammagliatrice passò più volte da uno stato di apparente sottomissione ad atteggiamenti frivoli ed ammiccanti. Ma Emilio, tutto d'un pezzo, resse a quella tremenda pressione psicologica e raggiunse la spiaggia opposta moralmente integro, tanto da poter presentarsi di fronte ai pirati rossi con quella spavalderia che può sfoggiare solo colui che ha definitivamente vinto la battaglia contro se stesso.
«Va bene, se ci cedete una nave al calciomercato, avrete in cambio questa donna!»
Come previsto, i filibustieri, davanti ad una bellezza da loro mai ammirata, nemmeno negli angoli più remoti del mondo, persero il controllo, dando sfogo ai loro istinti più bestiali. Il primo a farne le spese fu il capitano Coglioneiros, decapitato da una palla di cannone vagante. Il cannoneggiamento seguente finì con l'affondare la maggior parte delle navi. Solo uno dei pirati, chiamato per la sua mole il colosso dei mari, riuscì a strappare la donna dalle mani di Burchiella e ad imbarcarla sullo stesso veliero su cui si nascondeva Infimio della Roche, dopo essersi fortunatamente liberato una seconda volta. Quando quella stessa imbarcazione fu lontana e fuori tiro, sul luogo giunsero gli ancora assonnati re Ferdinando e re Nicola.
«Ma cosa è successo qui, Cribbio?»
Comprendendo di essere in difficoltà, Burchiella si inventò su due piedi una frottola.
«Va bene, ecco, sì. Alcuni pirati rossi si sono intrufolati nel nostro campo mentre dormivate e hanno portato via la donna. Io li ho seguiti fin qui e poi è successo quello che vedete. Si sono ammazzati tutti. Ma è così difficile capire che quella femmina è pericolosa? Pensiamo piuttosto a cose da uomini, alla tecnica, alla tattica e a mettere in atto un contropiede efficace.»
Nessuno lo stava più ascoltando e quelle ultime farneticazioni caddero nel vuoto dell'inutilità. Di fatto si stava già costruendo una mega zattera, sfruttando i relitti delle navi affondate, e dopo nemmeno un'ora di intenso lavoro, i superstiti dei due regni, remi alla mano, iniziarono il mesto rientro in patria. Ma qualcuno non aveva per niente abbandonato l'idea di rimettersi sulle tracce della donna.
«Il veliero pirata ancora in vista. Vostra maestà, che facciamo? Se ritorna o me date carta bianca?»
«Ma perché no?»
«Ma cosa dite? Sarebbe per me una grande occasione di eliminare l'ultimo pirata rosso, ma c'è un senso dello Stato che mi impone il rientro in patria. Vorrei rammentarti, caro re Nicola, che anche tu hai un figlio. Non desideri sapere come stanno i nostri due sposini?»
Re Nicola non era ancora riuscito a vincere il fascino ipnotizzante della donna, ma per non apparire troppo cinico agli occhi degli altri sopravvissuti, assecondò i buoni propositi del consuocero. Fu così che tutti gli occupanti della zattera dovettero impegnarsi in un combattimento contro il gigantesco Brugnone, che si risolse con il commodoro gettato fuori bordo. Appoggiato ad una trave che lo teneva malapena a galla, il marinaio minacciò:
Maledetti, mi riposo un attimo solo, e poi decido se venire a prendere voi o quell'altro fettuso sul veliero. Re Ferdinando lo avvertì.
Stai zitto, indegno anche tu. Se torniamo indietro ti porto personalmente al cospetto del giudice Codicilio di Cagnamento, uno che è assolutamente incorruttibile.
Lontano da quei naufraghi disperati e litigiosi, il ripresosi della Roche uccideva, colpendolo alla schiena, il colosso dei mari e puntava dritto verso Cagnamento per usurpare il trono di Re Ferdinando, momentaneamente vacante, e imporre la donna come sua regina.
«Con questa donna al mio fianco non mi ferma più nessuno!»
affermava De La Roche, esaltatissimo, con il petto villoso al vento ed una benda nera fotocromatica che gli copriva l'occhio destro, mentre la donna, a dorso di un delfino, fuggiva via da lui e dalla sua nave.
«Oh, maledetto delfino! Ti pescherò e ti mangerò a mani nude!»
Ancora una volta la donna era sfuggita a chi credeva di averla fatta sua. Alla resa dei conti, tutti erano rimasti con un pugno di mosche e sarebbero tornati ad occupare i loro ruoli naturali, chi più e chi meno, secondo la legge del grande libro della vita, sopra il quale il destino si apprestava a scrivere nuove pagine.
Un momento, credevate fosse finita qui? Quando c'è de mezzo Brugnone, non esiste la parola fine.
Ma uno squalo tigre di passaggio la pensava diversamente, molto diversamente.